Eccoci carissimi, bentrovati per il quarto sabato del mese di ottobre. Buongiorno, saluto subito un carissimo ospite oggi, il giornalista Corrado Occhipinti Confalonieri. Lo saluto di cuore, però introduciamo subito il nostro incontro invocando lo Spirito Santo. Sarà una carrellata meravigliosa di santi che ci aiuteranno proprio ormai vicinissimi alla solennità di ogni santi, a entrare in una maniera formidabile in questo spirito. Loro vogliamo fare tracciare su di noi uno splendente segno di croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara Mamma del Cielo, anche oggi questa trasmissione è nelle tue mani. Aiutaci a entrare in questo spirito vivo, vivente e vivificante, che ancora oggi riesce a suscitare nella Chiesa dei figli che rispondono il loro eccomi generoso alla vita di grazia, avuta nel battesimo, alimentata poi con l'Eucarestia, confermata con la cresima, costantemente rinnovata nel sacramento della gioia, la confessione. E allora affidiamo tutto nelle tue mani, aiutaci a crescere come hai cresciuto tuo figlio Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Maria, Porta del Cielo, prega per noi. Ecco carissimi, vi dicevo, siamo insieme ancora come famiglia intorno a questa mamma meravigliosa che ci sta educando nella fede. E oggi abbiamo la gioia di avere con noi questo amico, Corrado Occhipinti Confalonieri, che saluto con tanta stima e tanto affetto. Buongiorno, signor Corrado.
Buongiorno Don Eligio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mater.
Grazie. Presento solo come ha fatto approdare il signor Corrado ai nostri microfoni. Ecco, io è da parecchio tempo che leggo una rivista settimanale molto ma molto bella che consiglio perché è veramente bella. Maria con te. Ecco, è una rivista delle edizioni Paoline, il primo settimanale mariano. E normalmente alla sera mi dedico a qualche pagina di questa rivista. Una sera apro la rivista e trovo un articolo, I bambini di Dio. Mi ha incuriosito questo articolo, l'ho letto e dopo averlo letto ho guardato chi lo ha scritto. Vedo Corrado Confalonieri Occhipinti. Dico, lo vado a cercare subito. Ho aspettato che passasse la notte, il giorno dopo ho contattato Edizioni Paoline che gentilmente mi hanno dato il suo contatto. E guardi, oggi siamo qui a vivere questo momento di grazia. Ecco, io la introdurrei così, Corrado, perché proprio desidero ascoltarla veramente, gliel'ho detto quando ci siamo sentiti personalmente. In questi bambini di Dio, in questo esempio che ci darà del suo avo, San Corrado Confalonieri, anche nella figura di Silvana Mangano, di cui lei mi ha accennato che per di più è sulla rivista di questa settimana,
sì.
Maria con te. Ecco, io ho detto, ho pensato, mi sono portato con la mente all'Apocalisse, dove fra pochissimi giorni, nella solennità dei Santi, ascolteremo che nel cielo apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo, lingua, e tutti stavano in piedi davanti al trono di Dio e davanti al trono dell'agnello, avvolti in candide vesti, portavano palme nelle mani, e questi gridano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Io confronto con quello che ha scritto lei. Mm-hmm. Martiri a parte ce ne sono già 16 beati, o per i quali è in corso la causa di beatificazione. Italia, 6, Spagna, 4, terre con più casi. E poi lei spazia in parecchie parti del mondo, ma non le sembra di averci portato tra questa moltitudine immensa? Ecco, quello che lei ci dice, sappia che per i radioascoltatori di Radio Mater è tutto oro. Oro che ci aiuterà ad arricchire, ecco, davanti al Signore. Grazie, a lei la parola, l'ascoltiamo veramente volentieri.
Grazie, Don Eligio. Sì, appunto I bambini di Dio è il titolo di questo mio articolo comparso sul settimanale Maria con te. Infatti, oltre a Francesco e a Giacinta Marto, che sono stati canonizzati da Papa Francesco, ci sono altri bambini già beati o per i quali è in corso la causa di beatificazione, che hanno lasciato una fulgida testimonianza di fede. Il caso più antico documentabili, appunto esclusi i martiri, è quello della venerabile Agnese di Baviera, nata nel 1345 e morta nel 1352 a soli 7 anni. Agnese era la figlia dell'imperatore Ludovico IV e insieme ad altre 9 bambine venne affidata al monastero delle Clarisse a Manger di Monaco perché vi ricevesse un'educazione veramente religiosa. A ciò si opposero, nonostante la volontà contraria dell'imperatore, tutti i potenti del paese, perché erano desiderosi che la fanciulla invece fosse allevata nell'ambiente della corte e indirizzata a un matrimonio e quindi a diventare una pedina politica dell'impero. Invece la bambina resistette a queste imposizioni dei signori del paese, tant'è che invece volle consacrarsi a Dio nella solitudine del chiostro. Avvenne persino un'irruzione da parte di questi grandi del paese nel monastero per allontanarla proprio da questo con forza. Eppure Agnese, nonostante fosse una bambina, fosse veramente un infante, ma che aveva già chiaro che voleva destinare il suo futuro a Dio, si rifugiò presso il tabernacolo e lo abbracciò con le mani, pianse e supplicò il Signore perché la aiutasse. Allora apparvero sul suo corpo, nelle mani, nei piedi e sul costato, 5 piaghe ulcerose che furono considerate come un segno divino che doveva rimanere all'interno del convento. Poi la bambina eroica, poco dopo, morì a 7 anni l'11 di novembre del 1352 ed è in corso la causa per l'approvazione del suo culto come beata. Questo è l'esempio più antico. La Spagna poi invece ha dato i natali alla venerabile Mari Carmen González Valerio, nata nel 1930 e morta a 9 anni nel 1939. Mari Carmen viene da una famiglia profondamente religiosa, il fratello è stato battezzato a Lourdes e quando lei vide il fratello essere battezzato a Lourdes decise che voleva seguire la vita comunque, una vita religiosa, una vita di fede, una vita di preghiera. Solo che la situazione politica della Spagna di quell'epoca era una situazione molto difficile, perché c'era in piedi la rivoluzione civile. Tant'è che il padre di Mary Carmen, che era un nobile cattolico, venne rinchiuso in prigione e venne ucciso. Mary Carmen, invece di odiare Diaz, che era il capo del governo spagnolo, che era probabilmente l'artefice, il mandante di questo assassinio, volle pregare per lui, volle pregare per la sua anima, dimostrando già da bambina un grande senso di perdono, un grande senso di totale obbedienza a quello che era il volere del Signore. Esiste poi, sempre di origine spagnola, anche la beata Mercediana Teresa di Gesù, che nacque nel 1622 e morì nel 1627. Lei proveniva da Sanlúcar e fu permesso a soli 5 anni di indossare l'abito di Nostra Signora della Mercede, ispiratrice dell'ordine, perché potesse comunque spegnersi coronando il suo sogno di indossare l'abito da suora. Sudamericani, invece, sono il servo di Dio Antonino di Roca Mormo, nato nel 1918 e morto nel 30, di San Paolo, Nelson Santana, nato nel 1955 e morto nel 64, ed erano appunto brasiliani. La storia invece di Laura Vicuña, nata nel 1891 e morta nel 1904 di Santiago del Cile, è particolarmente edificante. Infatti Laura venne beatificata il 3 settembre del 1988 da Giovanni Paolo II. Prese la Vergine a modello di virtù ed era solita affermare con grande determinazione la morte ma non peccati. Rimaste orfane di padre, lei e la sorella vengono messe in un collegio di suore, dalla madre che vive in Patagonia, more uxoria con Manuel Mora, un uomo violento, un uomo molto cattivo. Più volte il patrigno cerca di approfittarsi di Laura, che con grande coraggio e grande determinazione rifiuta sempre questi approcci. Mora arriva perfino a picchiarla nonostante sia una bambina. Di salute molto cagionevole, prima di morire chiede e ottiene dalla madre di lasciare quell'uomo e di avvicinarsi alla fede. Oggi la salma della piccola Laura Vicuña è oggetto di culto nella cappella delle figlie di Maria Ausiliatrice a Bahia Bianca in Argentina. Altri casi invece, questi che sono relativi al nostro continente, di bambini di Dio, quindi di bambini che hanno vissuto nello spirito cristiano e hanno fatto tanto bene, sono i piccoli francesi Anna de Guigné, nata nel 1911 e morta a 10 anni, e Guido de Font Gallant, nato nel 1913 e scomparso nel 1925. Anna e Guido hanno in comune una storia di sacrificio e di obbedienza e del trasporto per Maria. Anna, fino all'età di 4 anni, era una bambina irascibile e capricciosa, vissuta nel lusso. Però Anna, venerabile dal 1992, si impegna a cambiare. Prende così la prima comunione a soli 6 anni e il padre, poi morto sui Vosgi durante la prima guerra mondiale, ha modo di apprezzare la sua trasformazione. Per tutto il corso della sua breve esistenza, Anna rimane vicina ai poveri e a quelli che hanno perso la fede. Qualche istante prima di morire chiede obbediente alla suora che l'assiste: «Posso andare fra gli angeli?» E questa frase dimostra proprio come fosse una bambina che era cambiata dall'inizio, quando era capricciosa, quando era viziata. Nel 2014 padre Laurent Stalla Bourdillon, curato della Basilica di Saint-Clotilde a Parigi, ha dato vita a una scuola di preghiera ispirata all'amore di Anna per la Vergine, dandole significativamente il nome di Les Enfants de Marie, i bambini di Maria. un martedì al mese, tutti i piccoli che ne fanno parte si riuniscono a recitare il rosario per i coetanei ammalati o portatori di handicap. Quanto invece al piccolo Guido de Font-Galland, mostrava un trasporto fuori dal comune per le effigi della Vergine. Teneva sempre un rosario in tasca per il giorno e uno appeso alla spalliera del letto per la notte, per poter continuamente invocare la Vergine. Ogni anno, nel mese di maggio, metteva una statua di Maria nella sua camera e tutto intorno piccole candele bianche e blu, e tutte le notti recitava lì davanti una decina assieme al fratellino. La Santa Vergine, diceva, è la più buona delle mamme messe insieme, e a sua madre, tu sei la prima nel mio cuore, ma dopo Gesù è la sua mamma. Quindi vediamo proprio in questi esempi di bambini questa grandissima bontà d'animo, questa capacità di accogliere il messaggio del Signore, di darsi agli altri senza riserve.
Ecco, direi il signor, cioè Corrado, pronto?
Sì, sì, sono
ecco,
qua.
Molto, ma molto interessante questa prima carrellata di santi che ci hanno portato, ecco, oltre i nostri confini, e si vede proprio come lo spirito soffia dove vuole.
Certo.
Sa, mentre ascoltavo questi esempi altissimi di virtù, pensavo alla mentalità razionalista di oggi, dove si vorrebbe avere tutto sotto controllo, cercare di capire tutto, mettere il pelo sull'uovo su tutto. E invece ecco che questi esempi ci riportano invece a quello che dice Gesù, quando esultando nello Spirito Santo, ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.
Certo.
Perché se non ci fosse questo spirito che fosse entrato dentro a questa bimba, ad esempio Mari, Carmen, Gonzales, Valeria, dire io ti perdono, oppure ecco, sentire queste, anche Anna de Guigné, Guido de Font-Galland, sentire con quale trasporto mettevano già Dio al primo posto, non possa essere che per noi uno stimolo a credere che il Signore ci dà la forza per andare avanti. E affiderei a Laura Vigunia le tante famiglie di oggi che vivono la stessa situazione che ha vissuto lei. Ecco, la invochiamo sul serio, chiediamo che possa aiutare tante nostre ragazze. Non dico di arrivare, ecco, a questo punto in cui lei ha avuto la grazia di poter arrivare, ma certamente di aiutare i genitori a comprendere le loro responsabilità. Perché lei diceva che la mamma a un certo punto ha lasciato questo uomo,
sì,
e vivevano nella povertà.
Sì.
Era... E invece oggi sembra che tutto sia normale così. E allora chiediamo proprio a questi piccoli bimbi che ci ha appena presentato la loro intercessione. Io direi possiamo fare uno stacco musicale, così permettiamo anche ai radioascoltatori di riflettere un po', e si prepara per la seconda carrellata, invece veniamo in Italia.
Certo.
Grazie.
Grazie a lei, Don Eligio.
Scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho posti perché andiate e portiate un frutto che rimanga. Allora ciò che chiederete al Padre in nome mio, egli ve lo darà. Yes.
scelto voi e vi opposti perché andiate e portiate un frutto che rimanga.
Eccoci Corrado carissimo, siamo di nuovo.
Eccomi.
E, meraviglioso questo canto tratto dal libro,
sì,
del profeta Geremia. Adesso, prima abbiamo così, siamo andati sulla scia di questa semplicità del cuore, che è quella che entra a carpire i segreti del Signore. Adesso con questo canto entriamo invece in questa scelta profonda. Prima che questi bimbi fossero formati nel loro grembo materno, il buon Dio già li conosceva. Prima che uscissero alla luce, già li aveva scelti e consacrati e stabiliti proprio per dare questa risposta all'amore totale e totalizzante. E allora ci porti ancora con lei, ci faccia viaggiare in questo momento per l'Italia alla scoperta di questi altri piccoli bambini di Dio.
Sì, anche in Italia i piccoli santi si rivelano particolarmente devoti alla Madonna. È il caso, per esempio, di Giuseppe Ottone, nato nel 1928 e scomparso nel 1941. Giuseppe era di Benevento ed era nato da una relazione extraconiugale. A 8 mesi viene adottato da una coppia che va a vivere a Napoli. Prima di una pericolosa operazione della madre adottiva, Giuseppe trova un'immagine della Madonna del Rosario di Pompei, a cui era molto devoto, e le chiede di prendersi lui e non la madre. In quell'istante sviene e non si sveglia più, mentre la madre supera l'intervento e si ristabilisce. Sempre di Napoli poi è Angela Jacobellis, nata nel 1948 e morta nel 1961, che era affetta da leucemia. Angela recita il rosario ogni giorno e intrattiene un rapporto epistolare con San Pio da Pietralcina. All'intercessione di quella che viene definita l'angelo del Vomero, vengono attribuiti miracoli e grazie. La sua tomba è meta di pellegrinaggio. Poco prima della beatificazione, avvenuta il 21 novembre del 1997, la sua salma fu traslata nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Il suo corpo risulta intatto. Teneramente legati alla Mamma Celeste ci sono anche il serafino dell'Eucarestia Gustavo Maria Bruni, nato nel 1903 e scomparso nel 1911. Gustavo Maria Bruni è di Torino e la sua esistenza appunto fu molto breve, visse fino a 8 anni. Ed era ancora bambino quando, a 6 anni, nel 1909, il beato Michele Rua, successore di Don Bosco, lo ammise a ricevere la prima comunione nella chiesa dell'oratorio. Tale era l'ardore della sua anima che parlava con tutti di Gesù, desiderando di diventare presto sacerdote, cosicché avrebbe potuto comunicare Gesù alle anime. Gustavo Maria Bruni è conosciuto come il piccolo serafino di Gesù. È un dono che si riceve nel tempo e nella compenetrazione del mistero, ma ad alcuni bambini è dato di amare angelicamente già nella loro tenera età. Gustavo faceva parte dell'Associazione dei Piccoli Serafini per l'adorazione quotidiana. Era di carattere gioviale e vivacissimo, amava tutti con grande trasporto, si privava di qualsiasi cosa da donare agli altri con generosità, come pure sapeva essere riconoscente per ogni servizio ricevuto. La mano di Dio lo provò con molte sofferenze, si era in un'epoca in cui le malattie spesso erano inguaribili, perché tanti medicinali non erano stati ancora scoperti e i ragazzi erano colpiti quasi più degli adulti. Infatti la mortalità infantile era enorme. Pensiamo per esempio all'epidemia di spagnola, di questa febbre che decimò alla fine della prima guerra mondiale milioni di persone. Comunque la mano di Dio provò Gustavo con tante sofferenze. E tale fu la malattia che invece lui riuscì a sopportare con grande forza e rassegnazione, tanto da far meravigliare anche i più allenati nella via della perfezione. Infatti morì santamente il 10 febbraio del 1911. 20 giorni prima del suo trapasso, il beato Filippo Rinaldi, allora prefetto generale della Pia Società Salesiana che lo assisteva da tempo, dichiarò: «Il nostro Gustavo ha raggiunto il più alto grado della perfezione cristiana». Questa autentica dichiarazione dell'esperto direttore di anime contiene la sintesi luminosa della breve vita terrena di Gustavo, nella luce della sua esemplare santità e del suo soave apostolato eucaristico, che suscitò poi tante vocazioni sacerdotali e religiosi, procurando con le sue grazie varie borse eucaristiche di studio in loro favore. Su di lui poi fu scritta una lunga biografia a cura di Don Anziani, un padre salesiano, che venne tradotta nelle principali lingue e propagò nel mondo la fama di santità del piccolo serafino. Un altro bambino di Dio, venerabile della Chiesa, è Silvio di Segna. Silvio di Segna era nato a Moncaglieri nel 1967. Viveva un intenso rapporto con Gesù nella preghiera, con la comunione ogni settimana e con la fedeltà ai suoi piccoli doveri di ragazzo, con una grande bontà dolce e splendente verso tutti. A 11 anni, nella primavera del 1978, si ammala. Il bollettino medico non lascia speranza, ha un cancro alle ossa. Ma lui non si dispera né si arrende, vive la sua lunga e dolorosa via crucis in unione con Gesù, carico della croce e crocefisso, alimentato dalla comunione eucaristica quotidiana in continua offerta del suo dolore e della sua vita a Dio Padre, per la salvezza del mondo. In queste lunghe ore di dolore, di giorno e di notte, prega, prega senza stancarsi mai, con il rosario tra le mani, invocando l'intercessione di Maria Santissima per sé, per i suoi cari e per il mondo intero. Preparato da questo lungo rosario a Maria, Silvio Disegna va incontro a Gesù il 24 settembre del 1979. Dal 9 novembre del 2001 è in corso la sua causa di canonizzazione. Silvio era un bambino che pregava sempre, come vi ho accennato. Infatti, durante la notte, nei mesi della malattia, chi fosse passato davanti alla sua casa avrebbe sempre vista accesa la luce alla finestra della sua stanza. Infatti, nelle lunghe ore insonni, sgranava il rosario, dicendo un'Ave Maria dietro l'altra. In realtà non voleva alcuno dei suoi cari vicini. Perché diceva, io devo pregare e soffrire per guadagnarmi il paradiso. Gesù vuole da me molte sofferenze e preghiere. Io ho molte cose da dire a Gesù e alla Madonna. Quello quindi che colpisce il caso di Silvio, come anche gli altri casi di bambini, di santi bambini, è questa profonda fede, questa profonda determinazione nell'accettare con un estremo coraggio le sofferenze, capendo che comunque ognuno porta una croce e questa croce non è più pesante di quella che in realtà possa sopportare, ma nel caso appunto di bambini è veramente un esempio fulgido di fede. Un altro caso di un bambino invece che è un bambino italiano, di un caso recente, è quello di Manuel Foderà. Manuel Foderà è un bambino siciliano nato nel 2001 e morto nel 2010. Questo bambino ha avuto anche lui un problema, ha avuto un carcinoma ed è di Calatafimini. Manuel vuole sempre recitare le Ave Marie perché dice che lo fanno stare meglio della malattia. Ama molto i fuochi d'artificio, infatti durante una processione la Madonnina gli rivela, gioia mia, questa sera facci fuochi per te. Questi fuochi d'artificio in realtà non sono previsti, eppure la notte Manuel viene svegliato dai botti. Nel 2008 a Lourdes Manuel chiede di pregare per i bambini ciechi, nonostante nel suo gruppo non ce ne siano. Un pellegrino, privo della vista, anch'egli nella città della Madonna, riacquista la vista all'improvviso. Quando muore, il piccolo Foderà ha in mano la corona del rosario ormai consunta. Quella sera, in suo onore, ci sono ancora i fuochi d'artificio, ma questa volta per mano dei suoi devoti. Un altro caso di una bambina che ha avuto queste grandi sofferenze terrene per questa terribile malattia che è il carcinoma è la venerabile Antonietta Meo di Roma. Antonietta lascia un diario con più di 100 lettere indirizzate a Gesù, a Maria e a Dio, che ne rivelano la straordinaria unione mistica. Antonietta scrive: cara Madonnina, tu sei tanto buona, prendi il mio cuore e portalo a Gesù. Anche lei a 6 anni, come Anna di Ghignè, vuole prendere la prima comunione. Nell'ultima lettera invoca, caro Gesù, di alla Madonnina che la amo tanto e le voglio stare vicina. Adesso si attende che il Vaticano santifichi Nennolina, come era stata soprannominata.
Eccoci. Mamma mia, quante cose interessanti.
Grazie.
C'è poco, Rado, ma tutte queste notizie, oltre a essere sull'articolo che lei ha scritto, I bambini di Dio, si trovano su qualche libro pubblicato da lei?
No, per adesso no, sono delle notizie che con la redazione di Maria Contè abbiamo raccolto e poi io nel mio articolo appunto ho sviluppato. Perché i casi di questi bambini, che appunto non sono dei martiri, ma hanno vissuto in santità, meritavano una maggiore attenzione da parte del pubblico. Anche poi per portare avanti, per confermare quello che una profezia di San Pio X, che nel 1910 disse: vi saranno dei santi fra i bambini.
Mamma mia, veramente. Cioè, noi andiamo, adesso celebriamo, mi sembra, non vorrei errare, il 28 dicembre, la festa dei santi innocenti, sì, quelli che per mano di Erode purtroppo sono stati trucidati. Uh-huh. E lì è un martirio cruento. Sì. Però questi casi che ha portato sono un martirio incruento, ma c'è con un valore altissimo.
Sì, è un valore altissimo, tant'è che io, scrivendo appunto questo articolo, le confesso che sono rimasto veramente stupefatto dalla forza che hanno dimostrato, da questa fede incrollabile che hanno portato avanti, stupendo anche le persone adulte che erano intorno a loro.
Certo, anche perché per essere così c'ero... Io credo sicuramente figure paterne o materne o entrambi, ecco, poi anche religiosi, religiose, sì, che hanno incontrato nella loro strada.
Certo.
Certo che mentre parliamo noi tra cristiani e che attingiamo alla rivelazione, si può dare un senso e diventa difficile se purtroppo si esce dall'ambito della fede, non dico giustificare, ma... ecco, comprendere, certo, comprendere questo tipo di sacrificio.
Sì, esatto, è verissimo.
Soprattutto, direi, al giorno d'oggi, questo bambino che desiderava diventare sacerdote, oggi importanti, quindi indispensabili come il pane, e dici perché, umanamente, ecco, umanamente, se non entri nella fede diventa difficile. Mm-hmm. Sa, mentre lei parlava, mi sono portato con il pensiero al libro della Sapienza, e se non entri in quest'ottica diventa veramente difficile, o vai nel profondo di una vita mistica, ecco, ma noi siamo in una vita mistica cristiana. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Qui parliamo di bimbi di 7 anni, sì, di 6 anni, di 10 anni. Ecco, vecchiaia veneranda non è la longevità, e ne si calcola dal numero degli anni, perché questi piccoli hanno già compiuto una missione fondamentale nella loro vita.
Sì.
Ecco, divenuto caro a Dio, fu amato da Lui.
Sì.
E poiché viveva fra peccatori, fu trasferito. Fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti, o l'inganno non ne traviasse l'animo. Perché il fascino del vizio deturpa anche il bene, e il turmine della passione travolge una mente semplice. È giunto, ecco, giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. I popoli vedono senza comprendere, non riflettono nella mente a questo fatto, che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Ecco, io mi rifugio in questa parola e non mi pongo tante domande. Il Signore, che è un papà buono, sa il perché, e sicuramente di là avremo tante di quelle sorprese che non ci basterà l'eternità per poterle apprezzare. Ecco, allora, mentre adesso lei si prepara per la seconda parte del suo intervento, che ci parlerà di un suo avo, perciò sì, vuol dire che anche lei è incamminato sulla via della santità. Facciamo un altro breve stacco musicale. Grazie.
Grazie.
Yo
Eccoci carissimi nuovamente insieme. E allora, dopo questo canto che ci ha portato già con il cuore alla risurrezione, ci ha innalzato alle vette del cielo, agli acciai del cielo, adesso vogliamo entrare in questa vita di San Corrado Confalonieri, che io confesso non conosco, perciò un motivo in più oggi con voi, cara famiglia di Radio Mater, per scoprire un'altra meravigliosa figura nel firmamento, ecco, del cielo. Ascoltiamo volentieri Corrado.
Grazie, io sono l'autore di questo romanzo che si intitola La moglie del santo, che è ispirato alla vita di San Corrado Confalonieri, che è patrono della città di Noto in Sicilia e di Calendasco vicino a Piacenza. San Corrado Confalonieri nasce nel 1290 da una nobile famiglia guelfa, quindi una famiglia diciamo vicina alla chiesa. La sua vita è contrassegnata quindi dal lusso, perché proviene da una nobile famiglia di origine cittadina, quindi erano dei magistrati, erano dei giudici, erano dei cavalieri, e quindi il suo destino sembra quello proprio di essere un cavaliere che difende la chiesa con le armi. Durante la sua vita, verso il 1314, Piacenza, dove abita, viene invasa dai Visconti. I Visconti, questa famiglia nobile milanese ghibellina, quindi del partito dell'imperatore, tendevano a, quando invadevano una città, a defraudare di tutti i loro poteri la fazione perdente. Infatti, Corrado Confalonieri si può dedicare solo alla caccia, che era il passatempo nobile per eccellenza. Nel corso della sua vita aveva avuto modo di dimostrarsi come comunque un uomo molto orgoglioso, un uomo molto prepotente, perché comunque inconsciamente sapeva che il suo destino non era quello di essere un cavaliere. Un primo segnale del fatto che la sua missione era diversa è rappresentata da questo grande cervo a cui da tempo dà la caccia. Durante una battuta di caccia cerca di stanare questo cervo da una foresta e non ci riesce. Allora dice ai suoi battitori di appiccare alle sterpaglie circostanti questa foresta dei piccoli fuochi, in modo che il fumo stani l'animale. In realtà improvvisamente il vento cambia di direzione e invece di stanare il cervo, che è in realtà un simbolo cristologico, brucia 25 ettari di terre coltivate, quindi un incendio devastante. In quel momento Corrado è confuso, non capisce come mai sia successo tutto questo, e la sua prima reazione è quella di non voler rivelare ad anima viva quello che è successo, perché sa che Galeazzo Visconti, nuovo signore di Piacenza e suo nemico politico, per quello che ha commesso può condannarlo a morte. Infatti, neanche quando Galeazzo Visconti deve trovare un capro espiatorio e quindi sotto tortura fa confessare un contadino innocente, ha il coraggio di dichiarare la sua colpa. È a questo punto che interviene Eufrosina, che è la moglie, che gli fa capire con amore che gli starà sempre vicino qualunque cosa lui decida di fare, cioè se confessare la sua colpa e quindi salvare un innocente dalla forca, oppure decidere di mantenere il silenzio, come gli consiglia anche la famiglia, che non vuole che Corrado rischi la vita e veda poi perdere tutti i suoi beni. La decisione di Corrado in realtà sarà quella che gli detta il suo onore di cavaliere. Il suo onore di cavaliere fa sì che aiuti, salverà la vita a questo contadino, ma è in questo momento che l'amore della moglie si rivelerà grande e prezioso, perché Eufrosina fa capire a Corrado che quello che ha visto nel bosco, quel grande cervo che comunque lo fissava immobile con questa grande luce che gli proveniva dal suo corpo, in realtà era un segno divino, era un segno di una chiamata a cui lui non poteva e non doveva ribellarsi, non doveva nascondersi. In realtà tutti i grandi santi all'inizio della loro vita non capiscono qual è la missione a cui sono portati a compiere. Pensiamo per esempio al caso di San Francesco d'Assisi, quando in sogno gli appare Dio che gli dice vai e restaura la mia chiesa, lui pensava di dover restaurare San Damiano, infatti poi materialmente si mette con le elemosine a ricostruire questa piccola chiesetta. Quando invece quello che Dio gli voleva dire è che doveva riformare la Chiesa dall'interno e di diventare pietra angolare della Chiesa stessa. Quindi la moglie Eufrosina, la moglie di Corrado, gli fa capire che deve intraprendere un percorso da penitente terziario francescano. Un percorso che solo gli uomini sposati potevano intraprendere. Questo però implica per la moglie, per Eufrosina, un grandissimo sacrificio d'amore, perché per la bolla supramontem di Papa Niccolò IV, il primo Papa francescano, l'uomo che diventava un penitente terziario e quindi entrava in un gruppo, per esempio, di ospedalieri o di persone che facevano del bene in un convento, la moglie, in questo caso, doveva entrare nelle clarisse. E infatti Eufrosina, la moglie, entrerà nelle clarisse di sua spontanea volontà. Quindi il gesto che fa Eufrosina di lasciare libero Corrado di seguire la sua vocazione è un gesto dettato solo ed esclusivamente dall'amore. Un amore però che implica un grande sacrificio, perché mentre Corrado ha avuto questa chiamata, la fede di Eufrosina cresce come quella di Chiara nei confronti di Francesco. Infatti Chiara diceva, io sono solo una pianticella e Francesco è il mio giardiniere. E quindi Eufrosina crescerà nella fede grazie all'esempio di Corrado. Corrado si sentirà responsabilizzato da questa scelta della moglie e quindi sarà ancora più motivato nel recuperare il tempo perduto, perché comunque ha già 25 anni, che nel 1300 è già un'età diciamo adulta per avere una vocazione così importante. Poi Corrado dovrà rifugiarsi in Sicilia perché Papa Giovanni XXII, un papa avignonese, rifuggiva le persone che volevano vivere una spiritualità senza filtri, come voleva Corrado. Corrado da penitente voleva vivere nella povertà assoluta e l'unico luogo dove poteva vivere la povertà assoluta era in Sicilia, perché re Federico III di Trinacria proteggeva gli eremiti, proteggeva quindi le persone che volevano vivere con un contatto diretto con Dio contro queste nuove disposizioni che facevano sì che i penitenti terziari francescani e i francescani stessi dovessero vivere in conventi di muratura, accettare anche elemosine in denaro, cosa che Corrado, per come era fatto, cioè un uomo che voleva vivere un dialogo diretto con Dio, non accettava. Corrado voleva vivere nell'assoluta povertà, come Francesco d'Assisi. Infatti è per questo che si trasferisce a Noto, in Sicilia. Corrado a Noto farà moltissimo bene, farà tanti miracoli e la sua fama di santità già da vivo conosce una vasta eco, tant'è che il vescovo di Siracusa, Guido, venuto a conoscenza di questo, un giorno si reca nella grotta dove viveva Corrado e qui non trova nulla, non trova nessun tipo di suppellettile, se non una zucca dove dentro c'era dell'acqua. Corrado non c'è, lui scende e lo incontra lungo un sentiero e gli dice «Corrado, ho fame, mi porti qualcosa da mangiare?» Corrado sale nella sua grotta e scende con del pane caldo. Questo infatti è stato il primo miracolo che Corrado compie, dove appunto il vescovo Guido può assistere a questo fatto miracoloso. Eufrosina non saprà appunto più nulla di Corrado dopo che lui parte per Noto e fa appunto tutto questo, fino a quando degli amici arrivano a Piacenza alla ricerca di Suor Giovanna, che è il nome preso ormai da Eufrosina come monaca, e le raccontano tutta la vita miracolosa che il marito ha portato avanti nella sua esistenza. Ed è in quel momento che Eufrosina capisce come la sua scelta coraggiosa di entrare nel convento delle Clarisse di sua spontanea volontà non sia stata vana, ma ha permesso a Corrado di seguire una missione di fede che ha portato tanto bene e ha fatto veramente ha fatto riconoscere come anche la vita di Eufrosina abbia avuto un senso, cioè anche le scelte della moglie sono state del tutto giustificate dal fatto che ha intuito quasi prima di Corrado la missione del marito stesso. Infatti il titolo del mio romanzo è La moglie del santo, proprio per sottolineare l'importanza di una donna al fianco di un grande santo. Per molti secoli di questa storia non si è saputo molto, io ho avuto il privilegio di conoscerla perché appunto San Corrado Confolonieri è un mio avo, ci sono 21 generazioni che ci separano da lui e quindi in occasione dell'onomastico che è il 19 di febbraio sentivo parlare di questo santo dalla mia famiglia perché mi facevano gli auguri, ma quello che mi aveva colpito in particolare era cercare di ricostruire la sua vita prima, cioè di capire chi fosse lui prima di arrivare a Noto, e quindi ho voluto ricostruire la storia di sacrificio e di amore di Corrado e di Eufrosina, che rappresentano in fondo anche un esempio per le coppie di oggi, perché comunque se c'è un progetto di vita condiviso, se c'è una missione da compiere in una coppia, allora in questo caso l'amore può durare per sempre, può trasformarsi da un amore carnale in un amore spirituale. E quindi credo che il messaggio contenuto nel mio libro sia un messaggio di amore eterno. In realtà la storia dell'amore di Corrado e di Eufrosina è durato come memoria orale nei secoli, almeno in una parte della popolazione, tant'è che quando sono andato a presentare il mio romanzo a Noto, in Sicilia, una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: sa che noi qui a Noto abbiamo due statue, una di San Corrado all'inizio del corso e una alla fine del corso dell'Immacolata, che noi affettuosamente chiamiamo Eufrosina in ricordo di questa figura, di questa moglie, di questa donna che ha fatto tanto per la santità del marito stesso. Quindi questa è, diciamo, la storia del mio romanzo che ho voluto brevemente raccontarvi. Proprio per questo motivo vorrei leggervi un passaggio di quando Eufrosina decide di entrare in convento e incontra Aristide, che è il padre spirituale di Corrado, e Suor Matilde, che è la badessa del convento. Al di là delle parole, Aristide aveva percepito la sincera spiritualità di quelle persone. Era ormai anziano, nel corso della sua vita evangelica aveva conosciuto centinaia di penitenti. Negli occhi di questi non coglieva un fatuo entusiasmo, ma quella quiete che derivava dalle scelte ponderate. Occorreva però capire i motivi che li avevano portati a quella decisione così drastica. «Pace e bene a tutti voi», esordì il frate. «Ditemi, contessa Eufrosina, come avete maturato la decisione di entrare in convento?» «In tutta sincerità, frate Aristide, non ho mai pensato a me in un ruolo diverso da quella di moglie e di madre. In questi anni di matrimonio, nonostante la palese indifferenza di Corrado nei miei confronti, l'ho sempre amato perché capivo di non essere io la causa del suo malessere. Spesso era malinconico o in preda dell'ira. L'unica cosa che pareva distrarlo era la smodata passione per la caccia. Quando chiese perdono a quell'innocente per la sua colpa, capii che era riuscito a vincere l'orgoglio che ci rendeva la vita un inferno. Corrado stava iniziando una rinascita, che ora non posso e non voglio interrompere, perché sarebbe una mancanza d'amore. Dunque, quello che vi muove è il sentimento che provate vostro marito. Ma dov'è la vocazione?» le domandò serio il frate. «Padre, in questi anni ho pregato tanto perché Dio concedesse a Corrado la grazia di trovare la fede, l'unica salvezza per i suoi peccati. Il mio desiderio è stato esaudito. Grazie a lui comincia anche io quel percorso. Corrado è per me ciò che Francesco rappresentava per Chiara d'Assisi all'inizio della sua conversione, la guida, l'esempio, il tramite verso l'assoluto. Se lui progredirà su questa strada, mi condurrà verso il Signore. Siete molto sincera, la vostra scelta è dettata dall'amore che ci insegnò l'Altissimo, il sacrificio e la rinuncia», le rivelò ammirato. «Contessa Confalonieri, conoscete la nostra regola?» intervenne Suor Matilde. «Sì, madre, la conosco. Sono consapevole che voi applicate la lettera a quella dettata da Santa Chiara, soprattutto il principio più importante che ricordò le sorelle in punto di morte, povertà assoluta. Sono anche io convinta che solo con la privazione e con la sofferenza che ci avvicineremo più rapidamente a nostro Signore, perché avremo l'onore di condurre la nostra vita come la sua». Matilde la incalzò: «Non temete le veglie, i digiuni, il duro lavoro. Ogni madre si alza di notte per allattare suo figlio, è disposta a togliersi il pane dalla bocca per lui, a spezzarsi la schiena per garantirgli un avvenire. L'amore in Cristo che crescerà in me attraverso Corrado mi renderà meno faticoso tutto questo. Come affronterete la clausura, l'impossibilità di uscire da questo luogo?» insisté Aristide. «Con l'esempio di Chiara d'Assisi, per 40 anni non si mosse mai da San Damiano, di questi 30 li trascorse inchiodata al suo pagliericcio, senza mai lamentarsi della sua malattia, perché già la reputava un immenso privilegio. Disse che sarebbe voluto uscire dal monastero solo per andare in Marocco a subire il martirio di Nostro Signore, provare sulla sua pelle le stesse sofferenze e avvicinarsi così a lui. Chiara riuscì a colmare la sua mancanza di libertà con la passione verso Gesù, alternando lavoro, preghiera e riflessione. Io farò lo stesso».
Ecco, carissimo Corrado, ben trovato di nuovo.
Grazie.
Che bello. Poi, alla fine, magari prima di chiudere, specifico poi meglio come poter rintracciare anche questo romanzo, perché penso che sia anche questo meraviglioso per farsi fare un altro viaggio nella santità.
Grazie.
Sa che io, mentre lei parla, cerco sempre di trovare come la scrittura abbia ispirato anche questi suoi avi a questo punto, sì, ad arrivare a fare quello che hanno fatto. Allora mi dica lei se fuori posto questo pensiero. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Ecco, vedo in Eufrosina questo completamento che ha avuto nei confronti di Corrado, ma anche dall'altra parte, ecco, Corrado quanto è stato importante in questo completamento con Eufrosina. Poi l'anziano frate sicuramente, ecco, è stato la voce di Dio nel loro cammino.
Sì,
ed è bellissimo quello che lei ha detto. Quando questo frate Aristide vide questa sincera spiritualità dei suoi penitenti. Sì. E poi lei ha rinnovato di nuovo la parola sincera.
Sì,
io credo che quando c'è questa sincerità del cuore, il Signore istruisce i suoi.
Sì, anch'io sono convinto di questo.
Perciò, guardi, lei ha unito matrimonio e santità e vocazione nella vocazione.
Grazie.
Perciò siamo veramente sull'ottima strada.
Grazie.
Bene, adesso lascio a lei proseguire con l'altro intervento.
Sì, l'altro intervento che volevo fare è riferito all'ultimo articolo che ho scritto per Maria Conté, che è un articolo dedicato all'attrice Silvana Mangano, di cui credo tutti ricordiamo interpretazioni famose come Riso Amaro oppure come il film Anna di Alberto Lattuada, dove interpretava la parte di una suora. Una cosa di cui si sapeva poco sull'attrice Silvana Mangano era la sua profonda devozione mariana, proprio perché in realtà non aveva mai parlato direttamente, se non la figlia Veronica ne aveva accennato nella biografia pubblicata qualche anno fa. Allora, con appunto il direttore di Maria Conté, Luciano Regola, abbiamo pensato di appunto dedicare un articolo per ricostruire questo percorso di fede fatto da Silvana Mangano, la cui vita assomiglia per molti versi anche al dolore che ha avuto Maria per la perdita di Gesù. La prima cosa che risulta dalla vita di Silvana Mangano è come volesse sempre comunque mettere prima della sua carriera d'attrice i figli. Infatti un giorno disse: «La mia interpretazione più bella, non trovate?» presentando alla stampa i suoi quattro figli, Veronica, Raffaella, Federica e Francesca, avuti dal marito che era il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. La diva ha una profonda fede, come ricorda la figlia Veronica. Infatti Veronica dice: «Sul piano familiare mia madre è sempre stata una cattolica fervente. Ripensando alla mia infanzia mi colpiva in particolare la sua devozione alla Madonna». Come dicevo prima, la Mangano è una donna riservata, non parla mai apertamente della sua devozione mariana, ma la si può appunto desumere dalla biografia della biografia della figlia Veronica. Nel 1949 Silvana ha un grande successo con il film Riso Amaro di Giuseppe De Santis, dove interpreta la parte di una mondina. Due anni dopo recita in Anna di Alberto Lattuada, che è la storia di una ballerina di night che, sopraffatta dal senso di colpa per la morte di un gangster, decise di farsi suora per aiutare gli altri. Da questo ruolo, da Anna, inizia anche la trasformazione come donna di Silvana. Sposata solo civilmente con De Laurentiis, così come lo chiama lei stessa, come voto decide di andare a messa anche tutti i lunedì, fino a quando possono essere celebrate le nozze religiose. Si tratta di uno dei fioretti di cui la figlia Veronica rivela: «Mia madre si impegnava costantemente in tantissimi fioretti». Con l'arrivo poi della primogenita, appunto Veronica, vediamo Silvana Mangano compresa nel suo ruolo di madre. Anche gli abiti diventano diversi, diventano più castigati, le diete le conferiscono un aspetto materno e rarefatto. Durante il parto dell'ultima figlia, Francesca, il medico si accorge che ci sono delle complicazioni. La bambina ha il cordone ombelicale attorno al collo, ma già si intravede la testolina. Il primario non perde tempo, si toglie il camice che getta sul viso di Silvana e le ordina di inspirare per far rientrare la piccola, in modo che lui possa intervenire per togliere quel cappio che rischia di soffocare la bambina. Nel frattempo il marito Dino e gli altri tre figli sono raccolti in preghiera davanti alla statua della Madonna nella cappella della clinica. Nella clinica Quisisana di Roma, dove si sta svolgendo il parto. Quando il medico annuncia che madre e neonata sono salve, i due coniugi offrono alla mamma celeste, per la grazia ricevuta, un grande vaso di rose bianche. Francesca, appunto che ha ricevuto questa grazia, questo miracolo di aver salva la vita già così piccola, è molto devota alla Madonna, ama realizzare degli altarini e li mostra ai fratelli e dice: «Guardate com'è bella la Madonna con il suo vestito bianco, com'è blu il suo mantello». Poi le pone vicino la statuina di San Francesco d'Assisi. «È così buono. Veronica, sai dove posso trovare degli animaletti da mettergli tutti intorno? Sai, lui ama tutti gli animali, ci parla, capisce quello che dicono». La sorella maggiore allora le procura degli animali in miniatura e dei fiori di campo per la Vergine. Francesca è così felice che non la smette più di abbracciare e baciare la sorella maggiore per quel dono. Poi si raccoglie in preghiera. «Ma perché preghi sempre?» le chiede Veronica. La sorellina le risponde timidamente: «È la mia magia. La Madonna e San Francesco vegliano su di me, mi dicono che mi amano, mi fanno compagnia, mi fanno sentire al mio posto». Silvana ha in realtà dei problemi col marito, infatti dichiara la stampa: «Lo adoravo, pensavo fosse un dio», e poi, infatti dopo una decina di anni di matrimonio, l'attrice si accorge dei suoi numerosi tradimenti. Il modello familiare dei suoi genitori, Amedeo e Ivi, le rende impossibile mostrare una comoda indifferenza a questa situazione. Infatti il padre era un uomo molto devoto e anche la madre era una persona molto devota alla Vergine. In quegli anni la stampa descrive Silvana Mangano come fredda, inaffettiva, ma in realtà quello che emerge da molte testimonianze anche di suoi amici è fredda nei confronti del marito, ma non verso i figli. Infatti, narra Veronica nella sua biografia, proprio come indelebile ricordo della sua infanzia, il bacio alla mamma prima di recarsi a scuola. Veronica appoggia le sue labbra sulla pelle liscia di Silvana e odora il suo profumo di tuberose. L'attrice si alza tardi la mattina e, tormentata dall'insonnia, trova sollievo alla sua sofferenza di moglie nel ricamo e nella lettura. Il suo dolore culmina quando Veronica viene chiamata dal padre nel cuore della notte. «Presto, la mamma si sente male, dobbiamo portarla in ospedale». Veronica trova la madre nel letto, come addormentata, se non fosse per della schiuma agli angoli della bocca. Sul pavimento del bagno ci sono boccette vuote di barbiturici. Grazie al loro tempestivo intervento Silvana si salva. Per qualche tempo, fra alti e bassi, sembra che i figli e il lavoro le diano un fragile equilibrio. Nel 1971 Pierpaolo Pasolini sceglie Silvana Mangano per affidarle il più eccesso fra i ruoli di madre, quello della Madonna nel film Decameron. La Mangano, in questo film è bellissima, avvolta nel mantello celestiale, appare allo stesso tempo umana e mistica. Nella scena con il bambino Gesù in braccio appare addolorata mentre ai suoi piedi si apre una voragine tra inferno e paradiso, dove in una sorta di purgatorio vengono condannati gli umili. Silvana e Dino De Laurentiis si trasferiscono poi in America per il lavoro di produttore, appunto del marito di Silvana, e questo coincide con una perdita così grande che il destino di madre di Silvana Mangano si intreccia al dolore della mamma celeste. Durante le riprese aeree di un documentario sul mare dell'Alaska, dove sta filmando a pelo d'acqua la risalita dei salmoni, il figlio Federico muore nello scontro con un altro velivolo. È il 1981. Silvana, trasfigurata dal dolore, è composta, ma continua a ripetere: «Il compito di una madre è tenere al sicuro il proprio figlio. Io ho fallito». Arriva ad augurarsi che le venga un tumore per mettere fine a quell'immensa sofferenza. In uno scambio di reciproche accuse tra lei e Dino, il fragile matrimonio, durato però oltre 30 anni, naufraga definitivamente. Silvana aveva sostenuto la passione per la regia di Federico, mentre De Laurentiis avrebbe preferito che il figlio seguisse nella produzione cinematografica le sue orme, quindi con un'attività più tranquilla, più sicura rispetto al fatto di andare a fare delle riprese aeree pericolose, come invece Silvana Mangano aveva sempre sostenuto che il figlio dovesse fare quello che voleva seguire, che doveva fare, che voleva il suo cuore. Dopo il divorzio Dino si risposa per la terza volta, mentre la Mangano si trasferisce a Madrid dalla figlia Francesca. In quel periodo la figlia Veronica si accorge che il marito molesta le figlie e anche questo ulteriore trauma familiare incide profondamente sulla salute dell'attrice. Silvana si ammala di tumore. All'inizio non vuole saperne di farsi curare, vuole solo raggiungere il figlio nell'aldilà. Come ultimo desiderio però chiede a Veronica di raccontare la storia della loro famiglia. Dietro insistenza delle figlie, la Mangano si fa operare, ma muore a Madrid per complicazioni, 9 anni dopo la scomparsa del figlio Federico. Per sua volontà non si separerà mai dal rosario, le sue ceneri vengono portate al cimitero Pawling di New York e sepolte accanto alla tomba del figlio. Quasi come nel desiderio di congiungersi come Maria addolorata accanto a Gesù. Qualche tempo dopo Veronica è in giardino e dice a bassa voce: «Mamma, vorrei poterla vedere». La sua donna delle pulizie la sente e le confessa che una notte ha sentito Silvana, ha visto Silvana vestita di bianco camminare sul prato e una sera alla finestra della cucina le ha rivelato: «Di a mia figlia che le voglio bene». La figlia della Mangano non è mai stata particolarmente devota e lo rivela scettica al figlio Niklas. Rimane sconvolta quando anche lui le dice che a volte vede la nonna accanto a un uomo trasparente. Forse si tratta di Federico che in vita mamma non ha saputo proteggere, oppure Niklas è la reincarnazione di mio fratello, visto che l'ho concepito poco prima che lui morisse, si chiede Veronica. Coloro che ci hanno lasciato per approdare un'altra dimensione, conclude la figlia della Mangano, sono comunque sempre vivi, continuano ad amarci e ad aiutarci, e il rapporto con loro continua, se noi ne diventiamo consapevoli. Questa croce che ha portato con coraggio Silvana Mangano per la perdita del figlio, come madre la avvicina alla mamma celeste ed è quasi la sua più fulgida interpretazione e abbiamo visto essere stata ad esempio proprio dei figli che lei considerava la sua migliore interpretazione.
Thank you. dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba a Cuneo. Tema di questa puntata: i bambini di Dio e altri modelli di santità. San Corrado Confalonieri e Silvana Mangano. Diamo ora spazio ai vostri interventi. Numero per la diretta 031 64 6000. Potete inviare i vostri sms al numero 331 79 14 523, oppure un'email a diretta@radiomater.org.
Abbiamo in linea la nostra amica Barbara che chiama da Firenze. Benvenuta Barbara.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Senta, mi scusi tanto, siccome ho aperto la trasmissione a metà, non ho capito se lei è un sacerdote.
Sì, allora, io sono un sacerdote, però il signor Corrado Chipinti Confalonieri è un giornalista.
Ho capito, perché io avevo un quesito e lo vorrei fare a un sacerdote.
Ecco, lei provi a fare il quesito, siamo in ascolto tutti e due, anche il signor Corrado.
Allora glielo posso fare a lei, eh?
Sì, sì.
Senta, no, le volevo chiedere, siccome sì. Io ho un dubbio, perché adesso ho visto c'è la ricorrenza dei defunti, sì. Quindi io sento questo molto, questa cosa, ho avuto un lutto recente. Siccome la Chiesa dice di pregare per le loro anime, però ho letto che Benedetto XVI ha detto che in realtà il purgatorio non è proprio, diciamo, una dimensione un po' particolare. Io non ho capito bene questa cosa. Se lei potesse un po' chiarirmela.
Bisognerebbe leggere il testo di Benedetto XVI per dare una risposta completa. Comunque il purgatorio è questo... Se, è difficile localizzarlo, ma questo stadio di purificazione, l'anima che si prepara per poter incontrare pienamente la gloria di Dio. E come le porto un paragone molto molto semplice, ecco, se noi fossimo a lavorare in un campo, fossimo tutti impolverati e ci annunciano che c'è una grande personalità che è venuta a visitarci, noi si andrebbe subito di colpo a poterci lavare, cambiare per presentarci in modo degno, perché siamo noi stessi a capire che presentandoci così non sarebbe conveniente. Ecco, e quel tempo breve che passa tra l'andare via dal campo e lavarsi è vissuto talmente intensamente pensando alla gioia di incontrare questa personalità che è venuta proprio per noi. Ecco un esempio molto semplice per dire qual è il ruolo di questa purificazione. Il Signore che permette questo, questo spazio proprio perché noi possiamo presentarci a Lui purificati il più possibile. E questo ci aiutano le preghiere per i nostri, le preghiere che facciamo per i cari defunti, gli atti di carità, la comunione ricevuta proprio in comunione con i nostri cari, con questo desiderio di poterli incontrare, poterci incontrare con loro. Ecco, questo molto semplicemente, ecco, dovrei leggere il testo di Papa Benedetto, ripeto, per risponderle più accuratamente.
Un teologo, quindi quando si esprime non è semplicissimo a capirlo.
Ecco, per cui... però bisognerebbe leggerlo appunto.
Comunque le preghiere per loro sono buone allora.
E certo, no, e come, le preghiere di suffragio come sono buone. E sono come il profumo dell'incenso, ecco, che sale verso il trono dell'Altissimo, poi è lui che in questa economia della grazia, nella comunione dei santi, saprà in che modo applicarle. Comunque è un linguaggio umano il mio, d'altra parte non posso spiegarmi.
Certo, la capisco, no, ma è meglio far così che si capisce meglio, diciamo. Ecco. Perché anche dà consolazione veramente a chi è sulla terra fare le orazioni, ha visto? Quindi è bene continuare.
D'altra parte lo dicevo questa mattina, che si prepareranno poi a ricevere Gesù, se ho fatto l'esempio a 4 o 5 di loro, quello che riceverai tu non sono 5 Gesù diversi, ma è lo stesso Gesù che entra in voi e forma di noi un corpo solo. E allora in questo corpo mistico che è la Chiesa troviamo la Chiesa trionfante, che sono i santi già arrivati, la Chiesa purgante, che sono quelli che si preparano attraverso appunto la nostra preghiera, perché loro per se stessi non possono più fare nulla, ma noi possiamo intercedere per loro, e poi c'è la Chiesa, ecco, militante che siamo noi. La ringrazio di cuore per questo intervento, Barbara, abbiamo altre telefonate in arrivo, grazie.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno Don Eligio, buon pomeriggio.
Buongiorno, il signor Michele.
No, signore Spencer, io sono solo
Michele,
un piccolo,
allora, buongiorno.
Un piccolo figlio di Dio, come tutti quanti, tutti e 7 miliardi di persone che siamo sulla Terra, anche se di religioni diverse, giustamente mi diceva lei, di origini diverse. Innanzitutto grazie signore, grazie a lei, grazie a Corrado, permettimi come fratello in Cristo di chiamarlo così, solo Corrado. E anche a Barbara, che è regia, che svolge questo servizio importantissimo e utilissimo.
Certo.
Io vorrei ringraziarla per le altre trasmissioni e per questa di oggi, e trovo come denominatore comune della trasmissione di oggi il fatto che questi bambini, proprio illuminati dallo Spirito Santo, hanno capito quello che il Signore ha detto: se non tornerete a essere come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli. E che si sono affidati a Maria, la mamma di Gesù. Io penso che tutti quanti noi dobbiamo fare tesoro di questo insegnamento dei bambini e di quello che anche ha vissuto Silvana Mangano e in questo suo dolore grandissimo, e seppure persona, attrice di grande successo, che ha fatto dei film stupendi, di quanto Maria sia importante. Ecco, questo volevo dire. Dell'importanza di Maria, fratto tutti i santi si sono affidati a Maria, questi bambini sono affidati a Maria, sì. Ecco, diventiamo veramente bambini di Dio innanzitutto, ma tramite Maria.
È
grazie
vero.
Don Eligio, buona continuazione.
Pensi, quando lei appare sempre comunque preferibilmente a bambini.
Certo.
E questa è una grande grazia. Grazie Michele, grazie. Di
un abbraccio fraterno.
Grazie Michele.
C'è anche un messaggio che ci è arrivato dalla cara Suor Silvana. Ave Maria, eccomi a tutti voi in regia. Vi ringrazio di questa bellissima carrellata di piccoli e santi bambini e di San Corrado. Grazie, perché queste trasmissioni riempiono il mio cuore e di amore e di virtù e mi fanno crescere sempre più nella fede. Grazie Don Eligio, grazie Corrado. In comunione di preghiera, appunto, la nostra carissima Suor Silvana.
Grazie
Suor Silvana.
Grazie Suor Silvana.
Abbiamo poi la nostra amica Milena di Galarate.
Don Eligio, buongiorno.
Buongiorno Milena.
Buongiorno Don Eligio, io ascolto sempre, anche oggi è stata una cosa bellissima, però l'ho sentita solo a metà. però vi voglio salutare e vi voglio dire che vi voglio tanto bene, perché per me sia Radio Mater, sia la vostra rubrica che fate, le vostre sono sempre per me cose che mi fanno stare bene dentro. Certo. E quindi Cristina è contenta anche lei. Se è contenta la sua mamma, è contenta anche lei. Spero, Don Eligio, che se Dio vorrà, un giorno non ci lasceremo più.
E certo, non Dio lo vorrà, è così.
No,
saremo
io dico
uno.
Così perché, guardi, Don Eligio, io dico sempre, io non mi merito niente, però la mia Cristina era una ragazza stupenda, Don Eligio.
Bene, troveremo tutto in paradiso, Milena, va bene?
Grazie, Don Eligio, e grazie anche al suo ospite che mi è piaciuto tanto anche oggi.
È vero, è stata una rivelazione, speriamo di riaverlo ancora tra noi.
Davvero, tanti complimenti, Don Eligio.
Grazie, Milena, un abbraccio forte a lei, a Cristina, a tutti i santi in cielo, grazie.
Grazie, Milena.
Grazie. Ascoltiamo ancora Maria da Torino.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Maria, buongiorno.
Buongiorno. Senta, volevo solo sapere una cosa, se sì. Tra i santi bambini o adolescenti è inserita anche una Maria Carmelina Leone di Palermo, che è stata venerata, se non sbaglio, da Papa Giovanni Paolo II, mi sembra. Non voglio essere... Se la conosce o è già...
In questo momento io non ce l'ho presente perché ho tantissime figure. Magari Corrado sa qualcosa lei di questa Maria Carmelina?
Maria Carmelina Leone, fa parte di, appunto, di questi santi che io chiamo santi bambini, di cui appunto ho raccontato prima. Appunto già il fatto che, come dice la nostra ascoltatrice, è stato oggetto di attenzione e merita sicuramente un'elevata considerazione. Ovviamente io nella mia relazione ho potuto citare, per motivi di spazio, solo alcuni. Comunque, appunto, dicevamo che nella causa di beatificazione in corso ci sono 6 bambini italiani, quindi probabilmente fa parte di questi.
Che bello, grazie.
Niente.
Grazie a lei che ce l'ha citata, così abbiamo un compito di andare a cercare anche Maria Carmelina.
Sì.
Bene, la salutiamo Maria con tanto affetto.
Grazie, buona giornata a tutti.
Buona
grazie,
giornata.
Grazie. E allora ormai siamo in chiusura, caro Corrado, non so come ringraziarla di questa sua disponibilità, e se ha piacere sappia che Radio Mater è sempre una famiglia aperta a qualsiasi intervento come il suo.
Grazie,
autorevole, e direi ha stuzzicato veramente questo desiderio di conoscere di più, possibilmente anche per imitare,
certo,
quelli che ci ha presentato. Va bene, se vuol dare un saluto lei ai radioascoltatori, io chiudo poi con la benedizione.
Allora io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Mater per averci ascoltati così numerosi e soprattutto con tanta partecipazione, e spero appunto di potervi risentire presto. Grazie e a buon pomeriggio a tutti.
Ecco, ancora grazie a lei. E allora vorrei chiudere con le parole di Silvan Mangano, che leggo qui sul libro, sul giornale Maria con te, quando la sorellina gli chiede: ma perché preghi sempre? E lei risponde: è la mia magia. E anche quando sarà nel letto del dolore, prostrata per il grande dolore del figlio, dirà, ecco, lei commenta: durante la malattia non si separa mai dal rosario.
Sì.
Ecco. Perciò ci ha lasciato tantissimo. Senta Corrado, una parola velocissima, come si chiama di nuovo il suo romanzo, per favore, così me lo scrivo?
Sì, il mio romanzo si intitola La moglie del santo ed è appunto uscito a febbraio di quest'anno ed è già diventato un bestseller, se sono la quarta ristampa.
Sì. Che edizione?
L'edizione è l'edizione Minerva di Bologna.
Bene, grazie.
Grazie.
Allora, cari radioascoltatori, la benedizione su voi, le vostre famiglie, quello che portate nel cuore, e sia una buona santità per tutti. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. E un grande abbraccio a Don Mario, alla famiglia di Maria e a tutta la grande famiglia di Radio Mater. Grazie, vi voglio bene con tutto il cuore.